Sorelle, buon sabato. Leggiamo in Giovanni, al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 4. Giovanni 5, dal versetto 1 al versetto 4. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora, a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi delle acque, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella vasca e agitava l'acqua, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Amen.
Abbiamo vissuto una settimana veramente difficile, lo abbiamo visto tutti. La drammatica situazione della Romagna mi colpisce in maniera particolare per due ragioni. Prima perché ho i genitori lì, vi posso dire, qualcuno me lo chiede, la loro zona è abbastanza tranquilla, insomma, no? A parte le piogge, ma non c'è stato nulla. Ma sono stato preoccupato e sono stato in contatto, per quanto ho potuto, perché anche le comunicazioni erano interrotte, con diversi fratelli della comunità di Forlì che servo e della comunità di Cesena, verso i quali nutro anche un affetto importante. Mi dispiace, devo dire sinceramente, mi dispiace non poter essere lì oggi. Non perché non volevo essere con voi, però il pastore che va a trovare quei fratelli e quelle sorelle che sono provati da questa situazione è necessario che ci fosse. Ho avuto difficoltà a poter comunicare con loro e ad andare in quella zona. Assolutamente, vi ho detto prima che una sorella ci ha messo 8 ore per arrivare a Forlì, solo a Forlì, quando normalmente ci si mette 45 minuti. Per cui la situazione è sicuramente pesante. Vi dico semplicemente due esperienze che ci fanno capire quanto il Signore comunque è a salvaguardia dei suoi figli, anche se ci sono stati comunque ci sono state delle perdite umane, finora pare siano 14 e forse il numero è destinato a crescere. Una sorella anziana, diciamo, da Roma si è trasferita a Forlì e per essere assistita dalle figlie che sono nella comunità di Forlì ha vissuto in un seminterrato ristrutturato molto bene con un monolocale. E nella serata di martedì, quando è arrivata l'ondata, lei sapeva che ci sarebbe stata questa ondata con due fiumi a Forlì che uno da una parte, uno dall'altra, avrebbero esondato. Quindi c'era stato l'avviso. Lei e sua figlia si sono precipitate là dove potevano, nell'appartamentino, per raccogliere quello che si poteva prendere. Pochi minuti dopo è arrivata quest'onda di fango che ha portato l'altezza, diciamo, di questa ondata a 1,80 m. Quel seminterrato è 2,10 m. E si è salvata proprio per pochi minuti. È riuscita a prendere le cose necessarie, poi tutto il resto è stato devastato. E meno male anche su, poi l'acqua è salita anche nelle scale dove la figlia abita nel piano rialzato. Sono andata a dormire nel piano superiore dalla vicina che l'ha ospitata per mettersi in sicurezza. Ed è stato abbastanza drammatico, però si è salvata la vita, ma ha perso tutto. Io ho delle fotografie dove si vede tutto quell'appartamentino completamente devastato. Qualcuno conoscerà anche la famiglia Zioli, vivono in campagna vicino a un fiume. E quando è arrivata anche questa, dall'altra parte della città, sono arrivati 2,50 m di acqua, dove la mamma di Giacomo vive proprio sotto, quindi hanno fatto in tempo a portarla su. È arrivata quest'ondata che ha distrutto tutto all'interno, chiaramente, della casa, ha aperto le porte, è stato proprio un allagamento, sono morte tutte le galline, le anatre e altri animali, insomma, non si sono salvati. Quando sono arrivati su, l'unico modo per potersi salvare era l'elicottero. Sono arrivati prima dei vigili del fuoco con un gommone, hanno fatto fatica perché la corrente del fiume per diverse ore era fortissima, sono riusciti a entrare nell'appartamento sopra dal terrazzo. E poi, dopo 4 ore, sono arrivati i soccorsi con l'elicottero che hanno portato via le tre persone, marito, moglie e la mamma, e i tre vigili del fuoco che sono rimasti intanto con loro, che non potevano, erano bloccati anche loro. 4 ore di operazione per salvare queste persone. E ieri ho sentito la nostra sorella che ha la parte sotto devastata sicuramente, però vi posso dire, nonostante tutto, serena, perché si è salvata la vita e adesso lì è una cosa terribile. Quello che mi dispiace molto sono gli atti di sciacallaggio, perché hanno già subito qualche danno, qualcuno va lì e cerca di vedere cosa si può portare via dalle case che sono state abbandonate, mi sembra una cosa terribile. Il sindaco di Forlì, poco prima che succedesse il dramma, aveva, meno male, aveva diramato un comunicato che è stato diffuso su Facebook, su YouTube soprattutto, e tutta la cittadinanza ha potuto vedere, detto, la situazione è drammatica, tra poche ore arriverà veramente qualcosa di incalcolabile, l'aveva detto, e meno male che la popolazione in parte ha fatto attenzione, ha detto salite ai piani alti, perché sta succedendo qualcosa che non è mai successo, e la protezione civile aveva proprio visto il pericolo. Non uscite di casa e mettetevi in salvo, mettetevi in salvo. Ora, a pensare a questo, questo appello ha salvato la vita a molte persone. È chiaro che quando l'acqua arriva a certi livelli è terribile. Abbiamo visto tutti quanti quante persone hanno cercato di mettersi in salvo dall'acqua e quante persone sono ancora bloccate nei loro appartamenti. Scappare dall'acqua in realtà, e adesso entro un pochettino nel mondo biblico, non è la prima volta che succede e non sarà neanche l'ultima. E se guardiamo proprio nella storia della Bibbia, troviamo che l'umanità spesso ha dovuto fuggire dalla devastazione dell'acqua. Innanzitutto il diluvio. Quando il sindaco di Forlì ha detto mettetevi in salvo, io penso a Noè che per tanti anni ha predicato un evento per salvare l'umanità. Dio aveva previsto questa necessità che l'umanità si salvasse, anche se era malvagia. È comunque un atto di misericordia, l'appello di Noè per salvare l'umanità, anche se sappiamo come è andata a finire. Nella Bibbia si parla di varie tempeste. Poi nella Bibbia ci sono altri episodi, ricorderete, in cui ci sono degli uomini che lottano contro le acque. E mi vengono in mente, brevemente, le cito giusto per ricordarle, non per commentare, perché io voglio arrivare un po' oltre. Nel Mediterraneo, vi ricordate nel Mediterraneo? Quando gli uomini marinai che portavano un profeta svogliato, che non voleva compiere la sua missione e che nel Mediterraneo doveva andare verso est e invece è andato verso ovest, questa è Giona, e lì c'è stata una grandissima tempesta, gli uomini hanno fatto tutto il possibile per salvare l'equipaggio, va bene? Poi sappiamo anche lì come va a finire la storia, ma anche lì c'è stata una grandissima lotta contro le acque, contro la furia delle acque. Alla fine si sono salvati, va bene, si sono salvati dalle acque perché Giona ha detto chi era e ha rivelato la sua identità. Ma penso anche al mare di Galilea o il lago di Tiberiade, quando i discepoli erano con Gesù tranquilli sulla barca e ad un certo punto, mentre Gesù dormiva, dopo una giornata di intenso lavoro, si verifica una tempesta improvvisa e diversi discepoli che sono marinai, quindi navigatori esperti, sono impauriti. E sono impauriti sia per la furia dei venti, ma sono impauriti anche perché non percepiscono la presenza di Gesù, perché Gesù è lì che dorme tranquillamente. E Gesù poi calmerà i venti. E poi un altro aspetto dove gli uomini lottano, e anche si salveranno chiaramente, dove gli uomini lottano, è un altro episodio negli Atti degli Apostoli a Malta, dove Paolo è in questa imbarcazione, diretto insieme ad altre 200 persone più o meno che vanno verso Roma, molti sono prigionieri, e avviene questa tempesta, si mettono in salvo e si salvano tutti. E a Malta ricevono una ospitalità incredibile, va bene? Quindi noi troviamo nella Bibbia degli episodi, ma qui troviamo nella Bibbia episodi in cui l'uomo lotta contro le acque. Ma se guardiamo le acque troviamo altri esempi, li racconto brevemente, in cui gli uomini per salvarsi vengono invitati a entrare nell'acqua, perché l'acqua ha questo potere: da un lato può distruggere e quindi bisogna fuggire dalla devastazione dell'acqua, dall'altro però può guarire. Vi ricordate Naaman, il Siro, il generale che viene invitato ad andare a bagnarsi nel Giordano per 7 volte, quando lui poi dice, ma io perché non ho tanti fiumi dalle mie parti che devo entrare in questo fiume qui, che rispetta i miei fiumi, il Tigre, l'Eufrate, immaginate, molto più grandi del Giordano, e 7 volte dovrà bagnarsi e guarirà dalla lebbra. Quindi è interessante, l'uomo, troviamo nella Bibbia, l'uomo che fugge alla furia delle acque, ma l'uomo che deve entrarci nell'acqua per poter essere guarito. E poi, che cos'è il simbolo più forte per la nostra guarigione, almeno quella morale e spirituale? Qual è? Il battesimo, grazie Elisa, il battesimo. Per essere salvati siamo invitati a entrare nell'acqua. E quindi vedete, l'acqua non è sempre devastante. L'acqua è qualcosa di incredibilmente anche utile, no? Oltre al fatto che serve, e Gesù dice io sono l'acqua della vita, bevete di quest'acqua, no? Ma entrare proprio nell'acqua per il battesimo. L'episodio, adesso arriviamo all'episodio, l'episodio che viene commentato questa mattina, abbiamo letto i primi versetti, è un episodio particolare, interessante, ma anche un po' strano, devo dire la verità, perché vediamo qui Gesù che sale a Gerusalemme in un giorno di festa. Era festa degli ebrei, sicuramente il sabato, perché sappiamo che è di sabato, ma poteva forse essere una ricorrenza anche particolare. Però è un giorno di festa e Gesù va a Gerusalemme, alla Porta Bella, dove lì vicino c'è una vasca, anche quella con dell'acqua ovviamente, va bene? Questa vasca si chiama Betesda. Sapete cosa significa Betesda? Vuol dire casa della misericordia. Quindi la gente andava lì nella casa della misericordia, vicino a questa piscina. Il testo dice che era pieno di persone malate, infermi, zoppi, ciechi, erano tutti lì intorno alla piscina. E se Gesù va a questa festa e va in quel luogo, non va sicuramente per guardare, diciamo, quello che succede, va a trovare gli ultimi, le persone che nessuno considerava. Perché nella società giudaica dell'epoca gli storpi, i ciechi e i malati in genere erano emarginati. E per Gesù la festa, e qui lo sottolinea, lo dice nel testo, dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Qual è la festa per Gesù? In realtà non è partecipare a chissà quale festeggiamenti. Per Gesù è festa quando lui riesce a raggiungere gli ultimi. Quando riesce a raggiungere le persone non considerate dagli altri, non pensa a se stesso, perché spesso per noi la festa significa pensare a noi, gioire, mangiare, bere qualche volta, no? E divertirci. Per Gesù invece la vera festa è andare a cercare gli ultimi, le persone dove sono che non sono considerate da nessuno. In questo luogo c'era una cosa particolare, ogni tanto le acque si agitavano. E il testo lo dice come se fosse vero, perché dice, versetto 3, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. Non dice si credeva che fosse un angelo, si dice proprio come se fosse un angelo. Chi legge sembra quasi che sia vero. L'autore qui, Giovanni, non dice che poteva essere una percezione particolare, ma lo racconta come se fosse vero. In realtà noi sappiamo che non può essere vero, per varie ragioni, a parte il fatto che anche Ellen White dice che era una superstizione, ma anche noi sappiamo che non può essere vero. Praticamente cosa succedeva? Che quando queste acque si agitavano, tra questi infermi, il primo che aveva la possibilità di buttarsi nell'acqua, vinceva la lotteria della salvezza. E quindi, in un certo senso, quando queste acque si agitavano, è come se una voce uscisse fuori e dicesse si salvi chi può, ma si salvi solo il primo che ci arriva, gli altri, che siano anziani, che siano storpi, che siano persone che non riescono a muoversi, ci dispiace per gli altri. Ecco, questo si salvi chi può sembra quasi una voce che esca da questa vasca nel momento in cui le acque sono in agitazione, ma sembra quasi, come ho detto, un gioco di concorrenza. Possibile che Dio voglia soltanto guarire il primo che vince sugli altri? E gli altri non c'è misericordia? Alla faccia, dico io, alla faccia della casa della misericordia. Pensate un pochettino, si interpretava la misericordia di Dio perché c'erano delle guarigioni. e soltanto uno riusciva a salvarsi quando ci riusciva. È terribile questa cosa. E quindi questo si salvi chi può è un atto egoistico. Per Gesù non c'è il si salvi chi può. Gesù è andato lì perché vuole salvare più persone possibili, perché è preoccupato delle persone che sono tutte quante in pericolo, probabilmente non solo fisico, ma anche morale, spirituale e sociale. E dico sociale perché queste persone erano abbandonate lì, perché nessuno all'epoca voleva prendersi cura dei malati. Allora Gesù sa benissimo che c'è più bisogno di lui che dell'acqua stessa. Attenzione, perché ci sono, non da noi ovviamente, ma ci sono intorno a noi dei pensieri di religiosi intrisi di magia. Perché qui è il classico esempio in cui vediamo la religione mischiata con la fede e con la magia. Ingannatrice. E può sembrare strano che questo succeda in Israele, dove c'erano dei rabbini che insegnavano delle cose. Io sono convinto che i rabbini non ci credessero neanche loro, ma per loro e per i giudei era comodo abbandonare queste persone lì al loro destino. Andate pure lì e lasciateci in pace, perché noi non vogliamo avere a che fare con voi. Si salvi chi può, andate pure lì, si salvi chi può. Chi può riuscire a entrare in quella vasca, si salvi pure, sarà salvo. Ma non è un impegno nostro. Per Gesù è una logica che non è accettabile. Ecco perché Gesù va lì. Qual è il vero miracolo, fratelli e sorelle? Il vero miracolo è quando Gesù si avvicina a qualcuno. E quando gli uomini non hanno il coraggio di avvicinarsi a qualche peccatore, a qualche malato, a qualche infermo, a qualche persona bisognosa. Il vero miracolo qui non è soltanto la guarigione, a patto che fossero avvenute queste guarigioni, ma il vero miracolo è vedere Gesù che si muove verso persone che sono immobili, che non hanno la forza, che non hanno la capacità, che sono sole. E quindi Gesù va da quest'uomo paralitico da 38 anni, lo fa anche notare, 38 anni non è mica poco, eh? Pensate un pochettino dove eravate 38 anni fa e che cosa eravamo 38 anni fa. Qualcuno forse non c'era nemmeno, o qualcuno era bambino, o non era neanche battezzato 38 anni fa. Sono tanti 38 anni. 38 anni veniva portato lì in attesa di poter risolvere il suo problema. E Gesù gli dice: vuoi essere guarito? È sorprendente la risposta di quest'uomo, perché dice: sì che voglio essere guarito, ma quando le acque si agitano nessuno mi butta lì dentro. Quest'uomo è solo. Anche a patto che, ammesso che quelle acque quando si muovono facciano dei miracoli, il problema di quest'uomo non è soltanto la malattia. Il problema vero di quest'uomo è la solitudine. Il fatto di che nessuno si occupi di lui, che è stato abbandonato come lui tanti altri. Allora Gesù dirà a quest'uomo, te la dico io, qual è la guarigione. Intanto il miracolo sono io che mi muovo, non ti devi muovere tu per andare nella vasca. Quante volte vogliamo muoverci noi per ottenere qualcosa quando è il Signore che vuole muoversi e vuole compiere miracoli? Chissà se il nostro movimento qualche volta non chiude la possibilità al Signore di operare verso di noi perché ci dobbiamo muovere noi o perché aspettiamo chissà che cosa. Quando il Signore si muove per venirci in soccorso, ecco il vero miracolo. Allora che cosa gli dice? Qualcosa di molto semplice. Gli dice: prendi il tuo lettuccio, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Anche qui è un pochettino strano, perché poteva benissimo dire alzati e cammina. Trovate dei testi dove Gesù dice alzati e cammina? Sì, in questo caso qui dice prendi il tuo lettuccio e cammina. Ma che senso aveva prendere quel lettuccio? Una volta che lui era in piedi non serviva prendere il lettuccio. Quel lettuccio lo aveva portato probabilmente per 38 anni. C'era stato sopra 38 anni su quel lettuccio, probabilmente era anche sporco lì per terra. E la gente avrà notato quel poveraccio 38 anni su quel lettuccio. Ora questa volta quest'uomo che viene guarito, Gesù gli dice di alzarsi, di prendere il suo lettuccio, gli dice di prendere con sé il simbolo della guarigione. Non è più il lettuccio che porta l'uomo, ma è l'uomo che porta il lettuccio. Quest'uomo è stato salvato e quindi Il fatto che l'uomo si debba portare questo lettuccio sotto il braccio, non sappiamo, l'avrà arrotolato, non sappiamo come fosse fatto, di quale materiale, sicuramente sporco, e sicuramente qualcosa per appoggiarsi, forse di paglia con della stoffa, va bene? Ma perché se lo deve portare? Perché portandoselo sotto il braccio e camminando in giro, la gente dice, ma guarda un pochettino, ma non era guarito quest'uomo che stava sul lettuccio? Quel lettuccio è il simbolo della sua guarigione, come dire, il Signore ci vuole anche guarire, ma ricordiamoci sempre che in una guarigione, in un miracolo, in una benedizione che abbiamo ricevuto da parte di Dio, c'è sempre qualcosa che dobbiamo portare con noi, non i pesi della vita, ma il ricordo di quello che Dio ha fatto per noi. Ecco perché Gesù spesso dice, vai, racconta agli altri quelle grandi benedizioni che il Signore ha fatto per te. Non ti dimenticare di questo. La tua benedizione sarà proprio questo, quel lettuccio te lo porterai dietro per un po', perché ti ricorderà le condizioni in cui tu vivevi e ti ricorderà che tu un giorno mi hai conosciuto e non sei entrato nella logica, non sei stato guarito per la logica, si salvi chi può, ma sono venuto io a salvarti. Quel lettuccio è importante, è un simbolo importante di testimonianza. Ma lui comincia a girare e Gesù se ne va. Dice il testo che Gesù se ne va perché c'era molta gente. E forse la gente aspettava da lui, c'era molta folla. Gesù preferisce fare dei miracoli, ma non può fare miracoli perché c'è troppa gente, forse c'è l'incredulità, forse ci sono persone ostili. Dice che a causa della folla, a causa della gente, Gesù ha abbandonato quel luogo dove c'era la porta bella, la piscina di Betesda, anche se doveva essere di misericordia, la casa della misericordia, e se ne va nel Tempio, nella vera casa della misericordia. E quest'uomo con lettuccio cammina, sicuramente allegro, contento, e se lo porta dietro perché Gesù gli ha detto di portarselo dietro. Ma quello è un giorno di sabato. E i capi giudei vedono quest'uomo portarsi il lettuccio. Ma possibile che non avessero notato che quel povero disgraziato era lì, infermo, da 38 anni? Possibile che non lo conoscessero? Certo che lo conoscevano. E questa volta dopo 38 anni lo vedono camminare, lo vedono guarito, lo vedono miracolato. Quella è un'occasione per lodare Dio, per dire, Signore, hai toccato veramente il corpo di quest'uomo. Vedono camminare quest'uomo proprio perché portando il lettuccio dimostra di avere la forza adesso, non è più infermo. Che cosa avremmo fatto noi nel vedere un uomo così? Adesso con la sensibilità di oggi diremmo, lode a Dio, alleluia, grande Signore, hai compiuto un miracolo meraviglioso. E invece loro sono infastiditi, non perché un uomo è guarito, ma perché un uomo si porti il lettuccio in giorno di sabato. Oggi abbiamo parlato del sabato. Ecco perché Gesù dice il sabato è stato fatto per l'uomo, perché è più importante la guarigione di un uomo che l'osservanza del sabato. Dobbiamo ricordarcelo questo. L'uomo e la salvezza dell'uomo, la vita dell'uomo, è più importante del sabato. Non lo dice Giovanni Caccamo, il pastore, lo dice Gesù. E qui dobbiamo fare attenzione perché veramente c'è in gioco la salvezza di una persona, quella fisica e anche quella spirituale. Non ti è lecito portare quel lettuccio. Oggi è sabato. Puoi camminare, sì, ma non con la roba addosso. Chi ti ha guarito? Lui non sapeva chi, non conosceva il nome di Gesù. E allora, ad un certo punto, quest'uomo si sente in colpa perché porta il lettuccio, ma anche felice. Questi uomini che l'hanno rimproverato gli hanno rovinato questa festa, che non era solo la festa dei giudei, ma era la sua festa, aver ritrovato la salute dopo 38 anni. E quindi vuole anche ringraziare Dio. Effettivamente un collettuccio prende e se ne va nel Tempio. Non so se ha lasciato il lettuccio fuori dal Tempio, però incontra Gesù. E Gesù sapeva che lo avrebbe incontrato nel Tempio. E sapete perché Gesù va nel Tempio? È come se gli desse un appuntamento, gli dicesse, guarda, io ho portato in te la prima parte della benedizione. Io ti ho guarito, ma ricordati che la vera benedizione, la vera guarigione non è solo la guarigione del corpo, c'è anche la guarigione dell'anima. Qualche volta noi pensiamo alle nostre guarigioni corporali, e ci preoccupiamo molto delle nostre situazioni corporali. Ma Gesù vuole che il nostro modo di cercare la salvezza, che non è soltanto quella dell'incolumità fisica, ma c'è, fratelli, anche un grande valore dell'incolumità spirituale, della fede, che è importante quanto il nostro corpo. Gesù aspetta quest'uomo nel Tempio, e quando quest'uomo entra nel Tempio, Gesù gli dice: fai attenzione che non ti succeda di peggio. Strana questa cosa, ma come, l'hai guarito, però adesso gli metti un avvertimento? Vedete cosa significa questo? Qualcuno commenta e dice che quest'uomo si era ammalato per dei vizi. La Bibbia non lo dice, quindi atteniamoci al testo biblico. Ma è probabile che il suo stile di vita lo abbia portato a rovinarsi, immaginiamo anche questo. Ma cosa voleva dire Gesù quando gli dice: fai attenzione da ora in poi a camminare dritto perché non ti succeda di peggio e non torni nella malattia? Può darsi che non sarebbe mai tornato nella malattia fisica, ma soprattutto il vero pericolo di quest'uomo è il dimenticare quello che Dio ha fatto per lui. Il vivere la sua vita dopo 38 anni di miseria, viverla forse nella gioia, nella felicità, nell'abbondanza, nelle opportunità nuove che quest'uomo ha, e dimenticarsi di Dio. Dimenticarsi della fonte di vita. Questa è una, non è più una benedizione. Se tu che sei stato guarito hai riconosciuto che Gesù ha compiuto il miracolo in te, fai attenzione a non perdere di vista quell'episodio e probabilmente quel lettuccio che tu ti porti dietro sarà quel simbolo di guarigione che Gesù ti ha dato. Fai attenzione a non dimenticarti di quello che Dio ha fatto per te. Nella nostra vita probabilmente abbiamo avuto dei momenti in cui eravamo veramente in difficoltà e abbiamo forse considerato dei problemi di salute, dei problemi morali, e poi siamo anche usciti fuori, grazie a Dio, da situazioni difficili. Ecco, ricordare che se siamo usciti fuori da queste situazioni, il Signore ci chiede di ricordarlo sempre, perché ci può essere utile anche nel futuro sapere che il Signore ci soccorre dai pericoli fisici, morali e spirituali. Anche se alcune persone poi perdono la vita, lo sappiamo, ma la cosa importante per Gesù è non perdere la vita eterna, perché noi possiamo perdere la vita eterna salvandoci la nostra stessa vita fisica. Che cosa ce ne facciamo della vita materiale se perdiamo la vita eterna? È quello che dice Gesù: a cosa serve guadagnare tutto il mondo se poi perdi la vita spirituale? La nostra vita spirituale è la cosa più importante, e ci chiede il Signore di ricordare quello che ha fatto. Quest'uomo doveva ricordare, ha fatto il primo passo, ha avuto la prima guarigione. Da ora in poi la sua vita doveva cambiare. Poi, quando vede Gesù, dice: ecco chi è che mi ha guarito. Quello lì. È lui che mi ha guarito. Lui si scarica un po', come per dire: lui che mi ha detto di prendere il mio lettuccio e di camminare. E quindi i discepoli da lì in poi cominciano ad essere arrabbiati con Gesù. Non hanno capito il valore della guarigione vera dell'uomo. Hanno guardato solo il comandamento, il freddo comandamento del sabato osservato senza misericordia, senza amore. E avevano preso questi uomini e li avevano mandati nella casa della misericordia, nella piscina di Betesda. Che ipocrisia! Però è un simbolo che fa capire, quindi, la misericordia non è in una casa, non è in una vasca. La misericordia è nel cuore. Quindi la vera misericordia è quando ci rendiamo conto di un'azione di Dio che ha trasformato una vita, che ha salvato. Perché gridare "si salvi chi può" può sembrare sì il desiderio che qualcuno possa salvarsi, ma forse la cosa migliore è "Signore, salvami". Quando anche sempre nell'acqua, vi ricordate Pietro che stava sprofondando nell'episodio che io ho citato, anzi no, un altro episodio, scusate, non quello della tempesta, in un altro episodio vedono Gesù camminare sulle acque e non sprofondare, e pensano solo un fantasma può fare una cosa del genere. Quando poi Gesù rivela la sua identità: state tranquilli, cosa vi spaventate, sono io, non mi riconoscete, io posso presentarmi anche in queste forme, non fantasma, però in queste forme di una persona che cammina sopra le acque, che non sprofonda. Ma Signore, se sei tu, ti prego, aiutami, che possa anch'io raggiungerti sulle acque, camminando come cammini tu, Pietro. E poi quando comincio a dubitare e sprofondare nell'acqua, Signore, salvami! In realtà questa è la cosa più importante. Non è solo il si salvi chi può, Signore, salvami, perché Gesù vuole salvare questa umanità che a volte è sola, questa umanità che qualche volta è provata. E quanti ostacoli ci sono. Che peccato questi uomini di fede che vedono quest'uomo portare il suo lettuccio e non vedono la guarigione. Il concentrarsi sulle forme e non sui contenuti. Il Signore vuole che la nostra vita sia una vita di riconoscenza, che il Signore ci aiuti a riconoscere quando Lui opera dei miracoli. Anche in una tragedia come quella della Romagna, adesso i miracoli sono dovuti anche alle persone che si stanno prodigando, questi giovani. Ieri mi sono commosso nel sentire i giovani cantare Romagna Mia, che è un canto, i fratelli stranieri forse non lo sanno, però Romagna, Romagna Mia è il tipico canto dei romagnoli, no? Dell'orgoglio romagnolo, e questi giovani che spalavano il fango cantando. Anche quello è un miracolo, il miracolo della vita che vuole andare avanti nonostante tutto e che si affida al Signore, perché sa che quando ci affidiamo al Signore, Lui ci viene in soccorso. E quando ci è venuto in soccorso, non dimentichiamoci di quello che ha fatto per noi. Portiamocelo, quel lettuccio, come simbolo di quello che Lui ha fatto, perché allora la nostra vita sarà una vita di salvezza e di gioia. Che il Signore ci benedica. Amen. O Signore, Padre d'amore, desideriamo riconoscere che Tu sei il Dio della misericordia, della guarigione, sei il Dio che vuole sostenerci, che compie il miracolo di un movimento che se anche noi non riusciamo a fare, lo fai Tu venendo incontro a noi nelle nostre miserie. Aiutaci a capire, Signore, che la guarigione è sempre possibile, ma è anche importante riconoscere che se siamo stati guariti dalle nostre ferite nel corpo, nello spirito, nell'animo, Tu sei sempre nei nostri pensieri, Signore, e non vogliamo dimenticarci che apparteniamo a Te e vogliamo lodarti per quello che Tu fai per noi giorno per giorno. Ti chiedo, Signore, questa mattina di benedire tutte quelle persone della popolazione in Romagna che vivono nel dramma, nell'isolamento, nella paura, e che ci possa essere anche il miracolo della solidarietà che spinge tante persone a sostenere chi è solo, chi soffre, chi ha perso tutto. Ti chiedo di benedire le nostre sorelle, i nostri fratelli che sono malati, e ti chiedo ancora una volta di benedire Franco Evangelisti, il pastore, che possa ricevere la Tua presenza nel suo corpo, nella sua mente, nel suo spirito. Benedici anche Alessia, la nostra sorella che si sta curando, che possa trovare in Te la forza, e ti chiedo di benedire anche il fratello Tony e come loro tante altre persone che se anche stanno bene fisicamente forse non stanno bene moralmente o spiritualmente. Aiutaci, Signore, a promuovere con il nostro impegno la guarigione di tutti coloro che Ti cercano, perché anche il nostro atteggiamento può essere determinante, se positivo, per il benessere degli altri. La Tua grazia, la Tua presenza e il Tuo Spirito siano con noi, in Cristo Gesù. Amen.